La proposta di acquisto è innanzitutto un contratto, nella fattispecie un contratto unilaterale recettizio. Mi è capitato di vedere dei video, di leggere degli articoli dove venisse espresso il concetto che, magari tecnicamente anche assolutamente giusto, io non ho le competenze per dirlo, che la proposta di acquisto sia un preliminare di preliminare. Secondo me questo è un concetto, benché ripeto, probabilmente tecnicamente giusto, molto potenzialmente molto deleterio, pericoloso per un acquirente perché mi sembra che passi il messaggio, ma sì, è un foglietto che è compilato, no, no, no. La proposta d'acquisto è un contratto, perché unilaterale recettizio? Perché all'inizio la faccio io, Valerio, a te, ti faccio questa proposta di acquistare questo tuo bene. In questo caso noi stiamo prendendo chiaramente in analisi una casa, un immobile. Se tu accetti, ed io ho avuto notifica dell'avvenuta accettazione correttamente, si è perfezionato un contratto preliminare. Poi, se la proposta è configurata contenendo questo punto che specifica bene questo passaggio, allora è proprio un preliminare di compravendita a tutti gli effetti, in quanto abbiamo tutti gli elementi fondamentali di un contratto, c'è la forma scritta, perché nell'immobiliare ci deve essere la forma scritta, abbiamo l'identificazione dei contraenti, abbiamo l'oggetto del contratto, indicato quale sia l'immobile, identificato chiaramente un bene che sia lecito e che si possa liberamente compravendere. Ci sono tutte le pattuizioni del prezzo, delle tempistiche di pagamento e molto spesso c'è la caparra che è un elemento accessorio del contratto, ma comunque tutto questo è un contratto che può tranquillamente essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate e addirittura trascritto. Quindi a tutti gli effetti è un preliminare. Diciamo che io invece farei passare il messaggio che quando ci si mette a fare una proposta d'acquisto per un immobile, o in generale anche su eBay, se volete la mia opinione, ma lì parliamo di stupidate, per quanto certe cose da collezione abbiano dei costi assurdi. Dicevo, quando ci si siede a fare una proposta di acquisto per un immobile, occorre avere massima consapevolezza della serietà e della dignità di quello che si sta andando a firmare, anche se per praticità esso è scritto su un modulo prestampato o comunque su un prestampato che può uscire dal computer, poi si può compilare o si può compilare a video. Cioè il fatto di non vergare di pugno il contratto e che non ci sia scritto sopra preliminare di compravendita e che sia intitolato proposta, a mio avviso non vi deve lasciare così la tranquillità di dire: ma sì, oggi ne firmo 10, tanto una andrà a buon fine, le altre le annullo. No, sarebbe un bel guaio, sarebbe veramente un bel guaio. La proposta d'acquisto quindi è a tutti gli effetti un contratto e bisogna prestare l'attenzione che merita. Quella che sto commentando adesso è una modulistica della FIMA, la Federazione Italiana Agenti di Affari e Mediazioni, a cui io sono iscritto come agente immobiliare, ma ora, non è fondamentale questa cosa, nel senso che caricherò magari questo audio insieme a delle slides su YouTube, cercate Valerio Minora su YouTube e trovate anche la parte testuale di questo, ma tanto ora la leggerò. Non è molto entusiasmante, ma comunque se siete interessati all'argomento, io ci tengo a fare un qualcosa di approfondito. Quindi abbiamo chiaramente a chi è intestata la proposta, quindi spettabile, egregio signore, gentile signora, e quindi qua c'è nome, cognome del proprietario, l'indirizzo, codice fiscale, se si vuole essere precisi, io per esempio lo sono in questo senso, quindi metto nelle prime righe dedicate l'anagrafica del proprietario. Poi c'è l'anagrafica riguardante, di solito la modulistica prevede due spazi, il classico marito e moglie, ma comunque almeno una persona chiaramente deve fare questa proposta. Tra parentesi, non è detto che sia la persona che poi va ad intestarsi l'immobile, può fare la proposta il papà per un figlio o viceversa, di solito dei familiari, ecco, un estraneo per un altro è un po' improbabile, ma comunque l'importante è che dopo ci sia identificato prima del rogito a chi dovrà essere intestato l'immobile. Ci può anche essere il miglior amico che ti faccia la cortesia di bloccarti un immobile che hai visto perché tu sei alle Hawaii e quindi non puoi fare la proposta, la fai fare a qualcuno per te. Quindi spazio anagrafico per identificare i soliti dati, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, una email di riferimento, in qualità di persona fisica, se è una persona fisica, o amministratore delegato della TOD società, se c'è una società, quindi si identifica il fiscale, la partita IVA, sede legale, se c'è la società. E poi l'altro spazio uguale, sempre per l'altro soggetto, in caso di due privati. In seguito denominato proponente, tramite l'agenzia di mediazione immobiliare, qua poi vengono dati emessi tutti i dati dell'agenzia immobiliare, è importante che siano compilati correttamente e ci siano, perché altrimenti avete a che fare con qualcuno di un po' strano. Ribadisco che non è fondamentale il fatto che voi abbiate sotto mano in questo momento il testo, potete tranquillamente ascoltare i concetti e non è detto che debba per forza essere una modulistica della FIMA, esistono altre associazioni di categoria, la FEPI, la NAMA se non sbaglio, ma in ogni caso un modulo può anche essere depositato in modo autonomo da un'agenzia, bene o male, però lo schema è questo, cioè il mondo è questo, non ci può essere scritto niente di molto diverso, altrimenti forse è un modulo un po' strano. La cosa che nella modulistica FIMA è messa bene in evidenza, ma soprattutto anche in tanti altri moduli, è la frase «il proponente promette irrevocabilmente di acquistare». E qui ci fermiamo subito e commentiamo. Perché irrevocabilmente? Alcune volte c'è stata confusione su questo, anche da parte di alcuni proprietari venditori. L'irrevocabilità di una proposta non è un cercare di fregare la gente, tant'è vero che nella modulistica che io utilizzo è scritto in stampatello, maiuscolo e in grassetto della serie proprio, non è che si voglia che passi inosservato. Ed è una motivazione molto valida. La persona non può fare una proposta, lo dice il nostro codice civile, cioè se io faccio una proposta irrevocabile, la revoca non ha effetto perché si deve dare tempo al mediatore o comunque al venditore di analizzare molto bene questa proposta. Non puoi fare una proposta oggi e domani dire scherzavo. È per questo che dicevo, quando ci si siede a fare una proposta si deve essere ben convinti di quello che si sta facendo, non è un gioco. Ok, in generale, indipendentemente dal fatto che ci sia una mediazione, se state comprando una casa non è un gioco e quindi dovete sapere che per un certo lasso di tempo, che poi vedremo che può essere deciso insieme, mediamente in alcuni prestampati è già scritto 15 giorni, voi se fate una proposta in quei 15 giorni il proprietario ha tempo per accettare. Se viene accettata e vi viene notificata l'accettazione, e se c'era una caparra che è stata lasciata senza delle condizioni sospensive, quindi tale per cui una volta che c'è l'accettazione e la notificata accettazione dimostrabile, la caparra va incassata. Quindi se c'era una proposta irrevocabile, si perde la caparra se poi non si va avanti. Uno poi può scegliere di non andare avanti perché ha trovato un affare gigantesco, tale per cui anche i 5.000 euro dati di caparra, se persi, non fa niente, ma sono casi veramente molto 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 rari. Questa cosa però non va vista come una prigionia. Se c'è invece un problema grosso, familiare, un lutto, adesso non fatemi fare esempi brutti, ma va, io personalmente, per fortuna non tantissime volte, giusto un paio, a mia memoria in 23 anni si è cancellato tutto con la comprensione e l'umanità da parte di tutti. La frase «promette irrevocabilmente di acquistare» si riferisce al fatto che non stiamo giocando, semplicemente non si sta giocando e viene messo molto 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 chiaro, indicato. E il modulo prosegue dicendo «a corpo e non a misura». L'immobile sottodescritto, comprensivo della proporzionale quota delle parti comuni alle condizioni di seguito indicate. Riavvolgiamo un secondo la frase, a corpo e non a misura. Questa cosa c'è su tutti i rogiti. Ora, nei rogiti molto spesso c'è legata anche la visura catastale che riporta i metri quadri catastali che servono allo Stato per farti pagare le tasse. Infatti, non so se ci avete fatto caso, molto spesso sono cifre un po' alle grotte, diciamo così. C'è qualche metro in più, non si sa mai perché. Sì, il perché è abbastanza chiaro dal mio punto di vista. Ma le case, soprattutto quelle usate, quelle già esistenti più che usate, quelle dove si può fisicamente fare un sopralluogo, compri quella casa che hai visto, alle condizioni con cui ti sei messo d'accordo col proprietario. Ok, non è un tot al metro, io ho dedicato dei video a questa cosa, lo trovate sempre su YouTube se ne avete voglia, un tot al metro il calcolo te lo fai dopo in base a se vuoi prendere in considerazione solo il pavimento, che è un concetto effettivamente un po' errato perché 50 metri possono essere tanti o pochi, dipende come sono gestiti, dipende quanto sono spessi anche i tavolati interni, dipende dalla qualità degli impianti compresi nei tavolati che quindi sono una proprietà, quindi le case si acquistano a corpo in una misura. Ripeto, se volete su questo argomento avere veramente un approfondimento, vi invito a cercarmi su YouTube, c'è proprio un video dedicato a questa cosa. E chiaramente poi dopo finalmente si inizia a mettere giù tutti i punti che riguardano la proposta. Descrizione, viene scritto il comune, la via, il civico, l'interno. Proprietà intestata, viene ripetuto il nome del proprietario, parentesi, potrebbe anche essere una società, il proprietario. Attenzione agli acquisti societari perché ci possono essere dei rischi relativi a un fallimento della società e delle revocatorie fallimentari che risalgono anche agli anni precedenti e possono andare ad annullare eventuali contratti fatti, però rimaniamo sull'esempio normale di una compravendita fra persone fisiche. Destinazione d'uso, stiamo parlando di una casa, ci sarà scritto abitazione, viceversa fosse stato un box, autorimessa, un capannone, capannone produttivo, un magazzino, magazzino, eccetera. Composizione, qui per non saperne leggere né scrivere io copio sempre dal rogito, comunque è la descrizione dell'appartamento, appartamento sito al piano tot, composto da soggiorno, cucina, bagno e come viene recato nel rogito. Atto di provenienza, rogito di acquisto, bisogna indicare come i proprietari sono pervenuti in possesso dell'immobile, se attraverso un rogito di acquisto o attraverso, per esempio, una successione. Perfetto sarebbe mettere tra parentesi gli estremi, i codici relativi che sono messi nel bordo della prima pagina del rogito in alto, registrato al codice tal dei tali. E poi ci sono i dati catastali, che sono quelli che vanno a identificare l'immobile. Foglio. Praticamente guardando la topografica di un comune, il foglio identifica tutta una zona, diciamo un quartiere per semplificarci la vita, il mappale è l'edificio, più raramente c'è scritto particella, comunque mappale, subalterno è in quell'edificio che è il mappale tot, il subalterno, il mio, 11. E quindi casa mia, è solo quello che è il subalterno. Categoria catastale, e qui va bene, si vede nella misura catastale, A1 è per esempio signorile, A2 è civile, A3 è economico, A4 ultra popolare, eccetera, eccetera. Classe, stesso discorso, si prende dalla misura. Numero divani, il numero divani sono buona sostanza, in buona approssimazione le stanze, fatta eccezione per il fatto che superati i 20 metri quadri si conta un vano utile. È una cosa un po' superata adesso perché ci sono i metri quadri catastali, come dicevo prima, quindi metri quadri, rendita, la rendita catastale è un valore attribuito dal catasto, si prende dalla visura. E poi foglio, di nuovo, altro spazio per un altro immobile perché molto spesso c'è la casa e il box, quindi foglio è lo stesso, mappale probabilmente lo stesso, subalterno è diverso perché è il box, categoria catastale è diversa perché A2 è abitativo, A3, A4, A1, mentre C6 per esempio è il box, classe attribuita dal catasto, vani no, metri quadri X, rendita catastale anche in questo caso. E poi c'è uno spazio che dice libero, occupato dal proprietario, bisogna fare flaggare lo spazio giusto. Può essere un immobile vuoto, può essere un immobile occupato dal proprietario e libero al rogito, o può anche essere un immobile affittato, locato. Quindi io sto comprando per investimento, rilevando il contratto di affitto in essere perché mi va bene. È un bel monolocale in Piazza del Duomo che viene affittato a 3.000 euro al mese e va benissimo così. Quindi io prendo in acquisto questo immobile affittato a che cifra? Euro, tot euro all'anno viene indicata. La cifra sarebbe meglio anche qua essere più precisi, indicare secondo me in uno spaziettino che si trova addirittura agli estremi del contratto di locazione, comunque con un contratto scadente il o altro. Tutti gli spazi non utilizzati in una modulistica dovrebbero essere annullati. Altro non saprei cos'è perché la casa o è vuota o è occupata a proprietario o è affittata. Altro non saprei. Ah beh, sì, adesso che ci penso bene, può essere interpretabile come una costruzione, è in costruzione, la casa è in costruzione, però in realtà per le volte che mi è capitato di trattare case in vendita, in costruzione, diciamo che si tende a fare direttamente un preliminare, si convoca il venditore, sì, che poi il costruttore si fa un preliminare, molto spesso si Si litiga anche un po' con i costruttori che vogliono importi il loro preliminare, però potrebbe essere utilizzato con in costruzione, attualmente in costruzione, quindi l'altro ha questo senso qua. Ripeto, nella mia prassi operativa utilizzo altre cose in quei casi. Dichiarazioni del venditore. Il venditore ha dichiarato all'agente immobiliare che l'immobile è due punti. Con riguardo alla conformità alle norme edilizie e urbanistiche, si suppone è tutto in regola, si suppone nel caso giusto. Se non è in regola, se ci sono delle irregolarità, qui se il proprietario è stato corretto nei confronti del mediatore, il quale comunque deve anche ha il dovere professionale di spulciare questi benedetti documenti, no? Di averne copia, vedere. Guarda, ti sto vendendo una casa dove c'è un bagno che è stato fatto senza aver fatto, andrà sanato. Quindi io ti indico che l'immobile andrà sanato, poi può essere oggetto del contratto stesso il fatto che tu te lo prendi così perché io devo vendere, ti faccio un prezzo eccezionale, tu ti prendi questa cosa avendo verificato che poi sarà sanata e quindi qua va scritto se è tutto giusto, è tutto nella norma, nella maggioranza della casistica, qui c'è scritto è tutto in regola con riguardo alla conformità degli impianti e alle normative vigenti. Ora, una casa soprattutto usata che non sia nuova, gli impianti, facciamo un esempio, una casa del 2000 che sembra dell'altro ieri, invece sono già passati 23 anni. Possono esserci certificati, chiaramente saranno certificati allo stato dell'arte dell'anno 2000. Quindi non è detto, perché poi di normative, soprattutto in ambito elettrico, ne sono uscite svariate, non è detto che l'immobile sia a norma rispetto ad oggi. L'importante è che io non te la stia vendendo dicendoti una balla, tanto per essere chiaro. Ti dico, la casa è del 2000, qua abbiamo le certificazioni del 2000. Tu lo sai che una casa di 23 anni fa, probabilmente è opportuno che chiami l'elettricista e ti fai dare una guardatina all'impianto elettrico, siccome in una casa che non sia magari un monolocale ci resterai per decine di anni, verosimilmente in questo caso andrai a intervenire sull'idraulica, sulla parte elettrica. Io qui ti devo indicare. Se ho appena fatto i certificati, se la casa è recentissima, io ti dico è tutto a norma con la norma dell'anno tot e ti do i certificati. Addirittura in case molto vecchie il certificato non c'è, quindi io in questo punto andrò a indicare gli impianti, ti dichiaro, caro acquirente, pattuiremo poi quanto ciò graverà sul prezzo dell'immobile, non è a norma, gli impianti sono da rifare. Con riguardo alla certificazione energetica, l'attestato di prestazione energetica rilasciato il tal dei tali, giorno tal dei tali, ti indico qual è classe A, classe B, classe C, classe G. Potrebbe essere che abbiamo fatto così veloce, l'immobile è stato così proposto velocemente, anche se verosimilmente un immobile usato degli anni 60, verosimilmente una classe G, che questo documento non sia ancora stato redatto. È fondamentale ed è indispensabile per fare il rogito, non è indispensabile nelle fasi preliminari. Una buona prassi operativa di un'agenzia immobiliare seria è: prendo in vendita l'immobile, faccio subito predisporre questo attestato di prestazione energetica, di cui tanto si sta parlando anche recentemente, proprio se non prima di metterlo in vendita in contemporanea, in modo tale che qui si possa indicare il coefficiente corretto. Con riguardo all'intestazione della ditta catastale e conformità delle planimetrie allo stato dei luoghi, anche qua la planimetria catastale, se non è conforme, se il disegnino della piantina, quello che tutti chiamiamo piantina, non è uguale alla realtà, per il rogito dovrà essere uguale alla realtà. Quindi qui si scriverà, in quel caso, non è conforme da adeguare ed è un adeguamento che resta a carico normalmente della parte venditrice, salvo diverso accordo fra le parti, sempre sgravando dal prezzo perché costa un tot. Guarda, non hai i soldi per farlo, benissimo, ti do io 1.000 euro in meno e faccio io l'adeguamento catastale. Sempre che questa cosa sia possibile senza dover fare altre pratiche, perché c'è stato appunto un abuso, quindi va fatta una sanatoria, però tecnicamente anche in questo caso la corretta prassi operativa di un agente immobiliare è prendere visione di queste cose, capire subito come si dovrà impostare una pratica, scusate la botta che ho appena dato al telefono e con cui sto registrando, e quindi predisporre, ma soprattutto la trasparenza di trascrivere, di informare e trascrivere correttamente quello che è lo stato dei fatti. Con riguardo alle spese condominiali, spese di gestione ordinaria, 1.200 euro all'anno, 100 euro al mese, e poi spese di gestione straordinaria. Qui, torno a ripetere, prassi operativa è quella di farsi dare proprio gli ultimi verbali di assemblea da un proprietario per poter riferire e consegnare anche copia di questa documentazione a un acquirente che vede sulla tabella delle spese ordinarie che sono 100 euro al mese, vede cosa è stato fatto a consuntivo, cosa è preventivo per l'anno prossimo, se ci sono interventi straordinari. Perché? Perché ciò che è già stato deliberato rimane, salvo diverse accordi tra le parti e nella norma di queste argomentazioni, di queste casistiche, rimane a carico del venditore. Però mi è capitato che avessero già deliberato anzitempo di rifare i citofoni, ma l'intervento è programmato fra un anno e mezzo e io posso anche dirti, caro venditore, va bene, tanto i citofoni li userò io, questa me la, perdonate il termine tecnico, ciuccio io, perché tutto demandabile alla volontà delle parti, ma questa cosa, la ratio di indicare questo con chiarezza è che io non posso, io venditore, fregare un acquirente e dirgli: ah, abbiamo appena deliberato tetto, facciata, balconi, giardino e chi più ne ha più ne metta, e adesso facciamo il rogito e da domani è tutto tuo, perché il rogito dovrebbe essere proprio un netto spartiacque tra ciò che c'è prima e ciò che c'è dopo, tant'è vero che l'amministratore deve preparare una lettera che vada a dire che è stato tutto saldato per quanto concerne oneri ordinari e straordinari dal proprietario, dal venditore, sino alla data del rogito notarile, salvo il conguaglio, salvo alcune cose che poi non possono essere calcolate esattamente in quel giorno perché magari non è finita la gestione del condominio, che mediamente finisce, se non ricordo male, a giugno di ogni anno, ma poi dipende in realtà da condominio a condominio. Quindi va indicato in ogni caso e ci deve essere piena consapevolezza dell'acquirente di quali sono i costi accessori di questo immobile, quanto costa, se è autonomo, se non è autonomo, che cosa compete nelle spese del condominio con i vari dettagli e consegnati i verbali e consegnati anche la tabella delle spese condominiali. Il venditore, mediante l'accettazione della presente proposta, garantisce la veridicità di queste suddette sottoscrizioni e dichiarazioni anche riguardanti l'immobile. Ripeto, il venditore, mediante l'accettazione della presente proposta, garantisce la veridicità delle suddette descrizioni e dichiarazioni dello stato dell'immobile. Ed è anche scritto in grassetto, quindi è molto importante perché non posso aver detto a un agente immobiliare, diciamo distratto, che non ha voluto sfogliare i documenti fino a quel giorno. Non lo so, comunque non si può fregare in buona sostanza un acquirente dicendo è tutto a posto, sì. No, lo devi dichiarare espressamente con assunzione di responsabilità. E arriviamo al nocciolo della questione, alla ciccia. Prezzo di acquisto offerto, euro, da scriversi poi sia in cifre che in lettere. Parrebbe un punto così, abbastanza banalotto, dove tutti cade l'occhio sempre solo su quello. Intanto diciamo che l'importanza di fare un'offerta scritta è quella di dargli la massima dignità. Molte volte c'è l'errore da parte di acquirenti di fermarsi così en passant sul marciapiede insieme alla propria, buttano lì un'offerta o all'agente o girandosi ancora peggio durante l'appuntamento nell'appartamento. Ma senti, io ti offro 150. Un ok verbale dipende molto dall'estrema serietà della persona che potrebbe per mille motivi poi cambiare idea. Un ok scritto è ben diverso e diventa vincolante. Quindi fare le offerte scritte non è solo così un capriccio dell'agenzia immobiliare che giustamente vuole produrre una prova del proprio operato, ma è anche proprio il consiglio che mi sento di dare a chiunque per dare la massima serietà, perché io se ti faccio un'offerta scritta accompagnata da un assegno di caparra, questa cosa assume un'oggettività fisica. Mi stava volando il telefono. Se sentite questa clip, vuol dire che alla fine più di tanto non si è sentito. Dicevo, è importante perché è vero, è un fatto vero, è un fatto vero, ce l'ho davanti agli occhi. L'offerta non è una buttata così, una battuta fatta in un secondo. Condizioni ulteriori di pagamento. Alla presente proposta euro 5.000, faccio l'esempio classico, esempio, scritto in numeri chiaramente sempre in lettere per essere molto chiari. Sono versati alla firma della presente proposta a mani dell'agenzia immobiliare che rilascia ricevuta a titolo di deposito con assegno numero, segno bancario o postale, numero dell'assegno non trasferibile, chiaramente come da normative, intestato al venditore. Diffidate di chiunque raccolga caparre non intestate, non trasferibili al venditore, che deve essere lo stesso ovviamente indicato all'inizio del modulo. Tratto sulla banca o sulla posta, tal dei tali, agenzia di, e chiaramente questo si legge sull'assegno. In caso di accettazione della presente proposta, tale somma da deposito fiduciario presso il mediatore diverrà caparra confirmatoria, e adesso ci torniamo su questo termine, fermo quanto previsto al successivo articolo 10, che chiaramente vediamo dopo, che sono poi delle verifiche che devono essere fatte prima di poter consegnare una caparra da un corretto agente immobiliare, che non si metta a dare caparre se prima non ha fatto delle visure sull'immobile. In caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore, il proponente avrà ovviamente diritto alla immediata restituzione da parte dell'agente immobiliare dell'assegno che gli era stato consegnato a titolo di deposito. Ora, dicevo all'inizio, la caparra non è un elemento fondamentale di un contratto, viene definito tecnicamente un elemento accessorio. Nella prassi, una proposta senza caparra sembra perdere tutto il senso della serietà che vogliamo dargli facendo la scritta. Se accettate un consiglio, che cos'è una caparra confermatoria? Una caparra confermatoria, come funziona il meccanismo della caparra? Io do 5.000 euro di caparra. Se ho dato una caparra qualificata come a conto prezzo, che è un tipico errore che viene fatto ingenuamente in una trattativa privata, se poi io mi ritiro, l'a conto prezzo mi deve essere restituito. Quindi non c'era nessun rischio per me. Se invece viene configurata come caparra penitenziale, allora va bene, io ci smeno al massimo solo quei 5.000 euro. La caparra confermatoria invece è molto più forte, io ci smeno i 5.000 euro. Tecnicamente, dico tecnicamente perché francamente non l'ho mai visto applicare in 23 anni, perché in Italia è tutto farraginoso, però in fusioni societarie dove c'è chi cerca di ritirarsi, quello sì che viene effettivamente messo in opera. Tecnicamente ci può anche essere l'esercizio forzoso. Io ti faccio causa e ti costringo a continuare in quello che stavi facendo. Per questo vi dico che è una cosa che mi è capitata di sentire eseguita. C'erano due società che si dovevano fondere, una si tira indietro, non solo perde la caparra confermatoria, ma l'altro gli fa causa: no, adesso devi andare avanti nell'acquisizione o nella cessione che stavi facendo. Vi voglio ad andare in causa con un'altra controparte privata, stare in ballo X anni per costringerlo a comprare casa vostra piuttosto che a venderla. Cioè, nel frattempo fate molto altro, l'esigenza è in quel momento lì, non fra 10 anni. L'altra cosa più importante che invece ha un corrispettivo nella realtà è quello che la caparra confirmatoria diciamo, concede la possibilità di chiedere dei danni, perché io stavo comprando, cioè ci siamo messi d'accordo, io ti ho pagato 5.000 euro di caparra confermatoria, sono l'acquirente, nel frattempo ho ordinato e già pagato delle caparre anch'io al mobiliere per i mobili su misura, e che me ne faccio se la casa non me la vendi più? Adesso ti chiedo i danni per quello, ho pagato la mediazione o qualsiasi altro costo certificabile, tu me lo devi rimborsare. Molto spesso sento dire: ah, ma la caparra va ridata doppia. Chiariamo questa cosa del doppio della caparra. Se io, Valerio, do a Giovanni una caparra per comprare casa sua e io mi ritiro, perdo i 5.000, mi può chiedere eventualmente i danni se la caparra è configurata come confermatoria e bisogna vedere poi. Però almeno i 5.000 miei sono persi. Se è Giovanni, il venditore, che si ritira, anch'io gli posso chiedere eventuali danni, eccetera, eccetera, come vi ho già detto. Ma lui mi deve ridare i miei 5.000 e ci deve smenare anche lui 5.000, ed è questo il discorso del doppio della caparra, ok? In questo caso di solito è il venditore che deve ridare il doppio dei soldi presi, perché deve ridare innanzitutto quelli che ha preso e poi deve smenarci anche lui la quantità di denaro, altrimenti l'acquirente non è mai tutelato. Allora è sempre un impegno che assume solo l'acquirente, ok? È fondamentale questo concetto, la caparra confirmatoria è la tipologia di caparra che tutela di più entrambe le parti. Pagamenti successivi. Cosa può accadere? Che io intanto metto in gioco 5.000 euro di caparra perché voglio sapere se tu accetti e se accetti inizio a darti quelli. Per dimostrarti la mia serietà, allora ti dico, guarda, se tu accetti, io svincolo dei titoli, dei beni o dell'altro denaro di cui in questo momento non ho immediatezza e entro 30 giorni, quindi una tappa intermedia prima del rogito, io ti vado a fare un'ulteriore integrazione della caparra confermatoria o a conto prezzo. Io suggerisco sempre che sia ogni volta qualificata per la tutela di tutti come integrazione della caparra confermatoria. Quindi io ti darò altri 10.000 euro, sempre con assegno bancario oppure assegno circolare. Ecco sì, qua l'assegno può essere già redatto, preparato come bancario circolare sin dall'inizio. Normalmente una persona per fare il circolare deve prima andare in banca, quindi magari il primo assegno te lo do bancario, tanto tu proprietario cosa rischi? Provi a incassarlo, se va a buon fine vuol dire che era una persona seria e allora accetterai anche l'altro. Tanto finché non rogitiamo la casa resta tua, quindi tu grossi problemi non ne hai. Quindi si mette questa possibilità di fare un'integrazione di caparra a distanza di tempo. E poi in grassetto c'è scritto sul modulo che io utilizzo, è facoltà delle parti in tale occasione riprodurre il contenuto del presente contratto al fine di aggiungervi gli aspetti non disciplinati dello stesso, proprio perché, come vedremo poi nei punti successivi, c'è la possibilità di dare totale dignità a questo contratto una volta accettata e notificata l'accettazione come vero e proprio preliminare di compravendita, non è detto che si debba per forza andare a scrivere un preliminare più estensivo. Specie se la situazione non prevede nessuna particolare condizione subordinata, non c'è niente, queste poche pagine, perché poi fondamentalmente sono due facciate, contengono già tutti gli elementi, ripeto, fondamentali di un contratto. Poi la prassi operativa anche in questo caso è invece comunque di prendere e di fare anche il preliminare di compravendita. Poi se la cosa avviene entro 20 giorni, dalla stesura della proposta, alla fine si va a registrare direttamente il preliminare perché entro 20 giorni c'è l'obbligo di registrazione perché ogni scrittura successiva annulla la precedente. Forse se chiediamo all'Agenzia delle Entrate dovreste registrare sempre tutto quanto, ma insomma già è difficile convincere le persone a pagare le tasse per registrare perché sono un po' quasi tutti costi a perdersi, tranne una piccola percentuale sulla caparra che è lo 0,5% se non ricordo male, ma insomma è per dire che non è detto che si possa, magari a distanza questa trattativa, fisicamente il proprietario nemmeno c'è, quindi si fa un'accettazione telematica con le firme digitali, eccetera, si va a registrare quella ed è già stabilito che ci sarà addirittura anche un bonifico in quel caso di una distanza e non più un assegno. Quindi ci sarà un pagamento ulteriore intermedio prima del rogito, importantissimo, ripeto il consiglio. Configurarlo sempre come ulteriore integrazione di caparra confermatoria. Poi sono previsti la possibilità di altri ulteriori incassi con altre tempistiche. Questo magari accade più spesso se stiamo parlando di avanzamenti lavori, se siamo a che fare appunto con un cantiere, quindi c'è lo spazio nel modulo per prevedere anche un ulteriore pagamento, un'ulteriore tranche di pagamento, magari quando c'è un obiettivo raggiunto nel consolidamento della struttura che si sta costruendo. Torno a dire che è così articolata la cosa che merita subito la dignità di una scrittura a parte più articolata del moduletto, a mio modo di vedere. Però anche qua c'è lo spazio per dire assegno bancario, circolare, piuttosto che un bonifico, e nuovamente se è un acconto prezzo o è un'ulteriore caparra confirmatoria. Chiaramente poi per differenza c'è il saldo all'atto notarile con assegno circolare, normalmente, molto spesso anche adesso con bonifico istantaneo, comunque questo saldo può avvenire Con sostanza propria non faccio mutuo o con l'intervento di un ente finanziatore scelto dal proponente. In questa seconda ipotesi, l'importo del finanziamento sarà messo a disposizione del venditore al momento del rogito notarile. Chiaro, no? Esperite ovviamente le formalità necessarie. L'atto notarile, quindi quando, verrà stipulato entro il... Ecco, questo entro non può, ho imparato nella mia attività, essere proprio configurato come un termine tassativo, come un termine essenziale, perché la natura stessa dell'utilità economica di una compravendita immobiliare non è così essenziale se poi slitta di 10 giorni, specie se lo fa per problematiche non attribuibili alle parti. Diciamo che se io devo ordinare una torta per un matrimonio e tu me la consegni 10 giorni dopo, perde l'utilità del nostro accordo. Se invece si è ammalato il notaio, guardate, senza andare lontano, ci sono stati studi che per il Covid hanno chiuso per un mese, lì è tutto slittato e quindi non può essere identificato come termine essenziale. E qualora venga fatto, non ha molto successo questa cosa, però mediamente, insomma, intanto quando c'è il rogito entro il 31 dicembre del 2023, se poi tu non vieni al rogito che ti ho convocato, che era tutto pronto, allora io ti mando una raccomandata, io l'avvocato ti manderà una raccomandata che ti dirà che minimo entro 15 giorni devi renderti disponibile per fare sto rogito, si chiama diffida ad adempiere, e a quel punto poi scattano una serie di azioni, ma per carità di Dio speriamo che non vi capiti mai. Quindi l'atto notarile viene stipulato entro il giorno tot, attenzione a mettere le date giuste, non mettere il 31 di febbraio, tanto per dire l'anno corretto, facilissimo a gennaio a sbagliare l'anno, classico errore, dal proponente, quindi l'atto notarile sarà stipulato dal proponente, da chi ha compilato la proposta o da persona fisica o giuridica da nominarsi al momento del rogito presso lo studio notarile tal dei tali. Noi qua sempre mettiamo da definire, perché non è detto che il giorno della proposta uno sappia qual è il notaio che vorrà utilizzare, a meno che non abbia il notaio di famiglia, si può fare un po' di preventivi. L'importante è che questo benedetto notaio venga identificato per tempo, per consentire all'agenzia e al proprietario di dare tutti i documenti al notaio per fare tutte le verifiche con la dovuta calma possibile, e se c'è un'intestazione diversa dal proponente, se Mario ha fatto la proposta per il papà Giovanni, ok, a un certo punto dobbiamo dire al notaio: guarda che la casa la intesteremo a Giovanni o alla ditta di Giovanni, perché no, può anche essere questo. Quindi vabbè, spazio per mettere i dati dello studio notarile, eventualmente già identificato. Ogni spesa, imposta o tassa inerente all'acquisto sarà a carico del proponente. Paga il proponente un rogito. Escluse solamente quelle per legge a carico del venditore, una volta c'era l'IMI, ma adesso non c'è più. L'immobile in oggetto, al momento dell'atto notarile, dovrà essere libero da oneri e pesi. Lo abbiamo detto anche nelle dichiarazioni del venditore. Non ci devono essere rogne sulla casa, quindi non ci devono essere trascrizioni pregiudizievoli, quindi pignoramenti, ipoteche, pignoramenti, lo esplicita proprio, iscrizioni ipotecarie, essere in regola con la normativa edilizia urbanistica, quindi l'abbiamo detto, la planimetria deve essere conforme e la casa deve essere stata identificata con... è stato rifatto il bagno, la scheda catastale riporta il nuovo bagno, ci deve essere la pratica edilizia del bagno, banalmente, che poi non è così banale. La casa deve essere priva di rogne, cioè deve risultare, si sta dichiarando che il giorno del rogito, fino a prima mi è capitato di vendere case anche con 3 pignoramenti, che detto così fa un po' accaponare la pelle sulla schiena e venire i capelli ritti in testa. No, se lo sai prima. Io sto vendendo perché ho combinato dei guai e con questa vendita sanerò i miei debiti. Benissimo. Tutte le caparre intanto le depositiamo dal notaio, così per non saperne leggere né scrivere, perché se hai le mani bucate, tanto mi dà tanto. Bene. E fatto 100 il prezzo dell'immobile, se 90 sono le rogne, il giorno del rogito, di quei 100.000 saranno 30 intestati alla banca A, 30 intestati alla banca B, 30 intestati alla banca C e 10 il residuo, quello che avanza, intestato al venditore. Ecco, quindi dovrà essere chiaramente l'immobile trasferito nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito, con tutte le servitù attive e passive, negli appartamenti servitù mediamente non ce ne devono essere. Può capitare che io ti sto vendendo l'appartamento, mi viene un esempio proprio commentato un paio di giorni fa, la cui cantina, dentro la cantina passano dei tubi, c'è la valvola di ispezione, la valvola di intercettazione del condominio, che una volta ogni tanto hai il fastidio che devi andare ad aprirgli. Fastidio che valuterai, 1.000 euro in meno sul prezzo, l'importante è che ti venga detto, ecco. Oppure, non lo so, tu hai il giardino, ma c'è una botola in giardino che è lo scarico degli spurghi del condominio, piuttosto che quando c'erano le calle, sì, un'ispezione di qualche tipo tecnico, una volta c'erano delle bombole di gasolio, per fortuna non ci sono più. Comunque, tutte le cose che potrebbero andare ad inficiare il valore dell'immobile devono essere stati resi noti, deve essere un acquisto consapevole, nonché chiaramente in regola col pagamento delle spese condominiali. Deposito del saldo prezzo. Il venditore dichiara di essere stato debitamente edotto, cioè reso informato dall'agenzia immobiliare che a norma dell'articolo 1,63 lettera C della legge 27 dicembre 2013, quindi abbastanza recente, giusto una decina d'anni fa, numero 147, ciascuna delle parti e quindi anche solo il promissario acquirente, qualora ne faccia apposita richiesta, potrà avvalersi della facoltà di depositare presso il notaio rogante, cioè il notaio che farà il rogito, fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, la somma relativa al saldo prezzo, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate dal venditore o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione dell'atto di trasferimento della proprietà. Quanto sopra, per quanto sopra, il proponente espressamente dichiara di avvalersi o non avvalersi. Allora, che cos'è questa cosa del saldo prezzo? La legge mi dà la facoltà di far parcheggiare questi soldi in un conto speciale. Il giorno del rogito non vengono dati a te, venditore, vengono messi in un conto speciale a cui può accedere solo il notaio, che però non produce interessi per il venditore. Produce interessi, ma li prende lo Stato per, diciamo, aiutare la media piccola impresa. Boh, li prende lo Stato, insomma, a quanto ho capito, li prende lo Stato, a quanto mi è stato spiegato. Perché viene parcheggiato questo denaro? Perché così vengono rifatti ulteriormente dei controlli, cosa per carità giustissima, prima di mandarli al venditore. Ora, questa cosa è stata anche un po' pioppata ai notaio, mi esprimo così, parlo come mangio, i quali non è che l'abbiano gradita tantissimo. Mi è capitato rarissime volte di sentire questa cosa perorata da parte di uno studio notarile. Molto spesso si legge proprio il disclaimer: la parte rinunciano, informate da me notaio, espressamente mi autorizzano a rinunciare al saldo prezzo. Ma tecnicamente è anche una cosa che è stata fatta proprio, insomma, sarebbe stata trasparente se fosse stata, parlo ripeto, sempre a titolo personale, io parcheggio i soldi, fruttiferi di interessi per il venditore, per quanto pochi siano, sono i soldi del venditore, e che cavolo, e niente, tu fai i controlli e poi dopo li darai al venditore. Ma invece no, gli interessi ci saranno, ma non sono del venditore, servono allo Stato. Però nel frattempo io ti do la possibilità che ci sono anche questi altri vantaggi. Mi sembra un po' un do ut des, mi sembra che ci sia la volontà di parcheggiare appunto un po' il denaro per muovere il denaro altrui sulle spalle dei venditori. Fossero anche 2 euro, ma 2 euro, signori, moltiplicato milioni di atti, è tanta roba. Capite dov'è, secondo me, la vera utilità di tutto il discorso? Può anche essere un ostacolo alla vendita, perché magari io venditore vendo a te acquirente, ma io domani devo fare, domani o dopodomani devo fare il mio rogito di acquisto. Se parcheggiano i soldi per un certo tot di tempo da una parte, perché se lo fanno per un parcheggiarli non 2 ore, per un po' di giorni, mi crei la mancanza di concatenazione con quello che è l'80% delle casistiche di acquisto immobiliare. Però, oh, la legge dice questo. E io chiaramente devo rendere edotto, come c'è scritto, all'acquirente. Consegna dell'immobile. L'immobile sarà consegnato alla data del mediamente rogito notarile. Il giorno del rogito ti do le chiavi. Ci può essere il caso in cui con mille cautele e manleve Io prima di entrare devo aver fatto dei lavori e allora lì ci vuole molta fiducia fra le parti, ci vuole tanta carta di manleva, tu promissario acquirente di un preliminare registrato e magari anche trascritto a quel punto per proteggerlo da eventuali gravami che potessero arrivare dopo, perché se inizia a fare 60.000 euro di lavori in casa di altri, perché non è ancora intestato a me, trascrivo il preliminare così nessuno lo può attaccare e oltre a esserci la registrazione, chiedo scusa, che dà data certa dell'immobile, abbiamo anche l'opponibilità ai terzi, così questo venditore proprio non è che può fregarmi. Grazie mille, mi hai rifatto la casa, ciao ciao. No, allora l'immobile è stato trascritto. Normalmente, nella prassi usuale, la consegna è il giorno del rogito con la copia, la consegna proprio delle chiavi al rogito, libero da cose e persone. Salvo accordi fra le parti, ti lascio questo immobile a titolo gratuito. Mi raccomando, metteteli a titolo gratuito perché di recente le banche. Ah, ci sono i mobili? Ah, ma allora dobbiamo capire quanto valgono questi immobili. Non valgono niente i mobili usati, cara banca. E nulla. E allora il mutuo non può essere di tot meno il valore dei mobili. Ma pensa te. Quindi un foglietto a parte, i mobili sono a titolo gratuito, grazie. Piuttosto invece, salvo il caso in cui sia occupato da un inquilino, come al precedente punto 1, sto facendo un acquisto per investimento perché io compro il contratto di affitto anche in questo caso. Con obbligo del venditore. La frase da me preferita in assoluto, di conservarlo fino ad allora con la diligenza del buon padre di famiglia. È arcaica, è una frase che dice venditore. Io l'ho vista oggi, a febbraio, il 4 febbraio 2023, mentre sto registrando, commentando questa proposta. Facciamo il rogito a giugno, non è che me la devi disfare nel frattempo. Piccolo suggerimento. Qualche giorno prima del rogito, o addirittura il giorno prima del rogito, oh scusa, scusa, devo prendere una misura al volo. Si va là, sopralluogo anterogito, per vedere che l'abbiano svuotata debitamente, ma soprattutto che non abbiano tolto, e dico cose che sono successe, la tenda da sole, ma che te ne fai, che deve essere uguale a quella del palazzo, smurato, i portasapone, quelli di una volta, insomma, che non ci siano dei danni, ecco. Consiglio, magari con eleganza, con la scusa di un sopralluogo per un'ultima misura al volo, oppure anche in punto di diritto, sì, domani abbiamo rogito bene, io voglio rivederla un'ultima volta, così, per vedere se è tutto a posto, c'è pieno diritto di fare questo. Termine di irrevocabilità della proposta. La presente proposta è irrevocabile sino alle ore 24 del giorno tot. In alcuni prestampati, ripeto, c'è già scritto 15 giorni. È un po' vessatorio, quindi si deve decidere insieme. Questa irrevocabilità è un vincolo posto in capo al proponente, non come mi è capitato di recente da un proprietario che voleva far la banderuola. Eh no, ma tanto qua c'è scritto entro 15 giorni e io ho cambiato idea. Eh no, non funziona così. Se no, l'irrevocabilità è del proponente. Comunicazione della proposta. L'agenzia immobiliare si obbliga a dare immediato avviso della presente proposta al venditore. E certo, se no, che siamo qua a fare? È il nostro lavoro. Conclusione del contratto preliminare. La presente proposta si perfezionerà, ed è questa una clausola fondamentale che vi dicevo prima, in vincolo contrattuale, contratto preliminare, non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione, la famosa notifica dell'accettazione, della proposta stessa da parte del venditore. Ciao Mario, Giovanni ha accettato, ma vabbè, la telefonata di cortesia, ok. Va bene, ci sta, è anche una soddisfazione farla, ma la relativa comunicazione potrà pervenire al proponente anche tramite l'agenzia, mediante trasmissione a mezzo telegramma, un po' vecchio ma ci sta, raccomandata ricevuta di ritorno, PEC, la PEC, che è la stessa valenza della raccomandata, al seguente indirizzo. Ovviamente l'indirizzo deve essere una PEC o un numero di fax, oppure c'è la sempre valida opzione che l'acquirente passi. Ciao, congratulazioni, hanno accettato. Vieni in ufficio che ti consegno la tua copia e mi firmi per notificata accettazione e ricevuta copia. Condizioni sospensive. Eh sì, perché non sempre c'è la possibilità di comprare senza il mutuo. È la condizione più classica ed è quella contemplata in questa modulistica. Il proponente richiede di condizionare l'efficacia del contratto che si perfezionerà con l'accettazione della presente proposta e la relativa notifica, aggiungo io, sino alle 24 del giorno tot, al fine di valutare la possibilità di accedere a un finanziamento. Posto che sarebbe bello che un cliente sia andato prima a farsi una chiacchierata con la sua banca e capisca in che spazio di budget si può muovere, posto anche che operativamente no, io sono solito far fare un colloquio non impegnativo a un consulente per i mutui, a un broker che dica sì, ok, questa cosa può stare in piedi, altrimenti diventa un esercizio di calligrafia e io stesso devo credere a un contrattino che compilo, perché faccio firmare te, faccio firmare quell'altro, tanto era carta da far partire il camino che non ho, capite bene che non è il caso. Comunque sia, anche se il contratto è accettato, notificato, se contiene una condizione sospensiva, lo dice la parola, gli effetti reali di questo contratto sono sospesi in attesa della verifica, del verificarsi di questa condizione. Il proponente si impegna pertanto a comunicare al venditore entro il suddetto termine perentorio del giorno tot l'impossibilità di accedere al finanziamento richiesto. Attenzione, perché quando in passato la si vergava di pugno questa clausola, più o meno bene, di far avere entro 60 giorni deve avere il mutuo. Cosa accadeva? Che c'era l'acquirente furbetto che diceva sono passati 60 giorni, non mi hanno dato il mutuo, scherzavo. Ora qua non si vuole, ripeto, incastrare nessuno, ma siamo sempre nell'ambito del carissimo, stiamo facendo una cosa seria, quindi tu entro 60 giorni mi devi notificare che non ti hanno dato il mutuo, ma almeno per come sono abituato a lavorare io, sin dall'inizio mi dai una delega e io posso dialogare con la tua banca se stai facendo il mutuo da solo e mi deve arrivare una comunicazione della banca perché io devo dire al venditore che abbiamo perso tempo, ok? Tant'è vero che di solito nelle note io poi inserisco una clausola perché altrimenti i proprietari, visti i tempi dei mutui recentemente, non me l'accettano più le pratiche subordinate al mutuo. Quindi io dico, caro acquirente, tu lo sai che io non tolgo la pubblicità, che quantomeno creo una lista di attesa per tutelare il venditore, perché a te ti tutelo, non consegno la caparra, è tutto subordinato. Ma chi tutela il venditore se dopo 2 mesi e mezzo non ti danno il mutuo? Nessuno. E allora almeno io ho creato una lista d'attesa, se qualcuno voleva venire a vedere questo appartamento gliel'ho fatto vedere dicendogli ok, tu sei il primo della lista d'attesa, va bene? Che mi sembra una cosa assolutamente trasparente nell'interesse di tutti, perché se io non tutelo il venditore non si sente tutelato, non accetta la tua offerta subordinata e tu comunque la casa non la compri. L'importante è che sia scritto tutto chiaro, ok? E c'è quindi un termine di tempo oltre il quale si deve dimostrare che non è stato dato il mutuo, non è che me lo vieni solamente a raccontare o mi fai una telefonata. L'impossibilità di accedere al finanziamento richiesto, dandone notizia anche all'agente immobiliare, e la relativa comunicazione potrà essere trasmessa al proponente, dal proponente al venditore, anche tramite sempre l'agenzia. In tal caso la comunicazione dovrà pervenire all'agenzia immobiliare perentoriamente entro il, ed è la stessa scadenza che si è indicata nel primo spazio, per permettere a quest'ultima, al mediatore, all'agenzia, di trasmettere al venditore questa comunicazione entro il termine sopra convenuto. Insomma, abbiamo detto che entro il 30 aprile mi fai sapere se il mutuo te lo danno o no. Benissimo, non te lo danno, deve arrivare una comunicazione entro il 30 aprile della tua banca, che se non sto seguendo direttamente io tramite la collaborazione con un broker con cui abbiamo già lavorato, bene, allora entro il 30 aprile deve arrivare questo diniego del mutuo, che devo dire al venditore: mi spiace, questa pratica non è andata, per fortuna abbiamo una lista di attesa, adesso vediamo se Pasquale vuole subentrare a Giovanni, ok? Entro questa data. Il venditore, con l'accettazione della presente proposta, autorizza la trasmissione della predetta comunicazione di diniego anche a mezzo di telegramma raccomandato o PEC e qua i recapiti eventualmente per fare questa comunicazione. Decorso fondamentale questa cosa, se firmate una proposta scritta in questo modo, la vostra attenzione deve essere focalizzata qui. Decorso il predetto termine, se passa il 30 aprile senza che abbiate mandato una comunicazione all'agenzia al venditore, ok, dell'impossibilità di accedere al finanziamento richiesto, il contratto diverrà pienamente efficace e vincolante, ferma restando la clausola successiva del punto 10, perché siamo al punto 9 adesso. Quindi, io agente immobiliare, se tu passa il 30 aprile, non mi dici che non ti hanno dato il mutuo. Avendo tu firmato questa clausola che dice queste cose, l'assegno di caparra che era depositato per da 60 giorni fiduciariamente presso nella pratica, io lo devo consegnare. Lo devo consegnare, poi posso chiedere la cortesia al venditore di dire: guarda, la banca è leggermente in ritardo, io te lo consegno. Se gentilmente vuoi essere così cortese da non incassarlo, però il proprietario avrebbe diritto di incassarlo e in teoria quei soldi sarebbero persi. Quindi, torno a dire, lasciamo perdere quando si dice che sono clausole capestro, eccetera. Magari mettiamo 90 giorni e non 60 e diamoci una mossa con questa banca, che se ci hai già parlato prima e ti aveva detto che potevi essere finanziabile fino a 100.000, salvo perizia, e allora dopo stagli addosso affinché esca il perito, mettilo subito in contatto con l'agenzia e mandiamo tutti i documenti che servono subito, perché dobbiamo avere una risposta. Un'agenzia immobiliare non ha interesse assolutamente a fare in modo che uno perda le caparre, perché è un lavoro di solito stanziale, si sta in una zona, si diventa ben conosciuti nella zona. Se tu inizi a fregare in questo modo una, due, tre, 10 persone, il passaparola negativo è istantaneo rispetto a quello positivo, perché uno non è che può venire a comprare casa con me tutti i giorni. Quindi diverso è il punto, perché la cosa va vista anche dalla parte di un venditore. Non stiamo scherzando. Io ti ho aspettato 3 mesi. È vero che magari l'agente immobiliare saggio ha creato la lista d'attesa, ma quegli altri in lista d'attesa nel frattempo possono aver già trovato, non sono obbligati. A meno che non mettiamo un'altra clausola, che se trovo Giovanni 2, perché mi sembra di averlo già usato, Giovanni, che compra senza mutuo, tu Giovanni 1, a quel punto hai altri 15 giorni di tempo per risolvere questa condizione sospensiva, per avere delle tue rasserenazioni e firmare un successivo contratto dove c'è proprio scritto che tu hai fatto tutte le verifiche e ti senti strasicuro che ti daranno il mutuo e fai incassare la caparra. Altrimenti, caro Giovanni 1, io ti rendo la tua caparra come è giusto che sia e compra la casa Giovanni 2, che il mutuo non lo fa. È tutto pattuibile. L'importante è che sia molto chiaro. Clausola risolutiva espressa. Qualora si perfezionasse l'accordo contrattuale come previsto al superiore articolo 8, le parti contraenti, acquirente e venditore, convengono di sottoporre il contratto preliminare così concluso, quindi quando io che ho fatto la proposta ho avuto la notifica della tua accettazione, è tutto giusto, ma l'agente immobiliare, prima di consegnare la caparra, sottoponiamo questa cosa alla verifica da effettuarsi attraverso apposite visure della situazione inerente alle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile successive alla data della stipula del rogito di provenienza rispetto a quanto indicato al punto 2. Tu sei diventato proprietario, è rogitato, l'hai ereditata 2 anni fa. Da lì in avanti sono arrivate rogne? Ecco, benissimo. Quindi prima si verifica questa cosa, che anche se è concluso il contratto, cioè siamo tutti d'accordo a questa somma, accettazione, notifica dell'accettazione, alt, verifica delle rogne, una prima verifica, perché poi abbiamo detto che la rifarà il notaio pochissimo prima del rogito. L'agenzia immobiliare assume fin da ora impegno con la sottoscrizione apposta in calce alla presente proposta di eseguire a sua cura e spese detta verifica nel termine di X giorni. L'agenzia immobiliare tecnicamente può scegliere se fare attraverso un suo abbonamento di visure, che però non sono scevri da errori. Alcune volte ci sono molte dichiarazioni di disclaiming. No, no, beh, salvo aggiornamenti della banca dati. Cavoli. Allora, molto spesso si decide, l'agenzia immobiliare ha dei contatti con dei notai di fiducia, di far fare proprio un notaio queste visure preliminarmente. Poi magari il notaio prepara un bel preventivo e se lavora bene, forse anche quello che si guadagna di fare il rogito. Posto che il rogito, scusate, prima non l'ho messo in chiaro, il notaio lo sceglie l'acquirente, paga l'acquirente, lo sceglie per legge l'acquirente. Non si può imporre un notaio, si può caldeggiare, suggerire, per un discorso economico di maggior sconto, perché un'agenzia porta 70, 80, 100 atti a un notaio all'anno, quindi magari nei limiti dei tariffari, perché hanno dei tariffari, può esserci una scontistica, non per quanto riguarda le tasse, perché quelle sono, quelle devono essere, magari c'è il 100 euro in meno, ma soprattutto ci potrebbe essere la praticità di avere un filo diretto con quel notaio che ti fa avere la data preferenziale, che si incastra meglio con l'altro atto conseguenziale, e quindi potrebbe essere questa la ratio di scegliere il notaio proposto da un'agenzia, ma se tu hai il tuo notaio di famiglia puoi far rogitare e ti senti più tranquillo. È giusto così, fai rogitare a chi vuoi tu. Quindi queste verifiche entro 8 giorni dal perfezionamento del predetto vincolo contrattuale. L'assegno di caparra, ed eccoci qua, di cui al precedente punto 4a, sarà per volontà dei contraenti consegnato dall'agenzia al venditore solo se la verifica confermerà quanto dichiarato dal venditore. In caso contrario, il contratto preliminare dovrà essere ritenersi risolto e l'assegno dovrà essere restituito al proponente. Quindi rivolgiamo il nastro, io faccio la proposta, lui accetta, mi viene notificata l'accettazione, si crea un vincolo contrattuale, ma io faccio il mutuo, c'è la clausola del mutuo, io riesco ad avere il mutuo entro il termine stabilito, riesco a comunicarlo, bene, prima di consegnare sta benedetta caparra che era rimasta parcheggiata, che ci sia mutuo o meno, al di là della notifica, l'agente immobiliare deve aver fatto le visure. Ok, per capire che in quel momento l'acquisto è sicuro, la vendita è sicura. Registrazione spese. Ai sensi per gli effetti del DPR 131/86, la presente proposta, se perfezionata in vincolo contrattuale, dovrà essere registrata entro 20 giorni, ecco, mi ricordavo bene. Ora, questo è un punto di diritto. Se questo podcast lo ascolta qualcuno dell'Agenzia delle Entrate, fosse per me, io registrerei sempre tutto. È difficilissimo, specie quando ci sono le condizioni sospensive. Comunque, il preliminare, quando si crea un preliminare, va registrato. Ma è una tutela, signori, perché c'è la data certa dell'atto. In alcuni casi io vado a caldeggiare anche la trascrizione, che costa quasi come un rogito, ma dà praticamente le stesse tutele. Ok? È vero. Il nostro Stato non incentiva questa cosa perché i costi fissi tra bolli e cose varie superano molto spesso di gran lunga la piccola parte detraibile poi dalle tasse del rogito. Va bene, che ci dobbiamo fare? Però i costi di registrazione saranno a carico del proponente. L'agenzia immobiliare si impegna, vedete, a procedere alla registrazione della proposta d'acquisto accettata previa consegna a sue mani, ecco almeno questo, di due copie dell'originale con firme autografe e della relativa provvista economica necessaria per procedere al versamento di quanto dovuto per la registrazione. Ci è capitato di anticipare i costi, ci è capitato anche di prenderla in saccoccia, che poi è finito a essere uno sconto per il cliente, ma guardate, se devono essere 300 euro scontati perché la gente è contenta e c'è stata una vendita, va bene anche quello, non è un problema. Nello spazio riservato alle note, appunto, si possono mettere delle pattuizioni particolari, se possono essere comprese in poche righe, altrimenti è meglio richiamare un allegato a parte. Il caso classico è appunto quello di una parte di mobilio venduta, ceduta o meglio anche a titolo gratuito insieme all'appartamento, è giusto dire il clima, l'armadio, il frigorifero, eccetera. Più facilmente invece lì vanno ad essere indicati gli estremi del residuo mutuo, per esempio dell'ipoteca volontaria e anche la banca che è titolare di questa ipoteca, e viene scritto che l'ipoteca verrà cancellata contestualmente all'atto notarile a cura del notaio rogante. È una procedura che sfrutta il decreto Bersani di ormai qualche anno fa, non c'è nessun costo, è ormai una procedura assolutamente consolidata, praticamente nessuno che debba poi fare il suo mutuo si fa l'accollo del precedente perché la banca dovrebbe dare l'avallo, eccetera. Si fa prima a chiuderne una, accenderne un'altra, tranquillissimamente, ripeto, senza costi. Facciamo un esempio numerico, 100.000 euro è il prezzo e 30.000 euro il residuo di mutuo, quindi bisognerà avvisare per tempo sia il notaio, attenzionare sia il notaio che la banca del venditore. La banca preparerà il conteggio preciso al centesimo di euro, che nel nostro fantastico esempio sono 30.000 tondi, e quindi il giorno del rogito avremo 30.000 euro che vanno consegnati alla banca del venditore, quindi non sono intestati al venditore, e la differenza 70.000 al venditore. Il notaio provvederà quel giorno a annotare la cancellazione dell'ipoteca precedente e a trascrivere poi l'ipoteca, iscrivere anzi meglio, l'ipoteca successiva. Sereno, facile, nel senso che ormai è, ripeto, una procedura molto tranquilla e consolidata. E finalmente si firma luogo, data, firma del proponente, firma dell'agente immobiliare, ok? Perché deve risultare per ricevuta dell'assegno, per il deposito fiduciario e accettazione dell'incarico inteso come incarico di mediazione e per la verifica, appunto al punto 10, dell'inesistenza di gravami sull'immobile. Poi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 42 del Codice Civile, che sono quelli che si riferiscono alle clausole vessatorie, cioè una clausola che è a svantaggio della parte che non opera nel suo ambito professionale, evidentemente il cliente nei confronti dell'acquirente o anche nei confronti dell'agenzia, il proponente intendo, il sottoscritto proponente, perché queste sono le firme iniziali che fa il proponente, dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole. È un prestampato e ti dico no, firma qui e basta, firma qui, qui, qui. No, 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 tu hai firmato lì. E dovresti essere stato attento a leggere bene la clausola 6, che adesso la vado a prendere al volo, che è l'irrevocabilità di questa proposta, ok? E clausola 10, quella che abbiamo appena nominato, di tutte le verifiche, ok? Luogo, data, firma del proponente. E poi c'è la firma per l'accettazione del venditore e sottoscritto, preso atto del contenuto della presente proposta di acquisto, dichiaro o dichiarano, se sono più di una persona, di accettare integralmente, confermando tutto quanto previsto ai punti 1, 2 e 4, che sono quelli in buona sostanza dell'intestazione, dell'identificazione del bene, delle condizioni di pagamento, del fatto che non ci sono rogne sulla casa, ok, sull'immobile in generale, e 5, che è la consegna dell'immobile, quindi sui punti fondamentali, la casa, i punti sono questi: prezzo, pagamenti e mancanza di rogne. Ok, io venditore riconfermo di nuovo, accettando questo, che sia tutto a posto, nonché la clausola risolutiva espressa del punto 10, che aspetto la caparra, quindi io firmo adesso e poi l'agente immobiliare ha tempo un paio di giorni o tre giorni, insomma, per fare ste visure, e quando ha tutte le visure con esito negativo, nel senso che non sono state trovate rogne, mi può dare, è autorizzato, deve a quel punto assolutamente darmi la caparra. Ritiro della proposta d'acquisto accettata, la famosa notificata accettazione. Io sottoscritto Giovanni 1, dichiaro di aver ricevuto questa proposta d'acquisto regolarmente accettata dal venditore, luogo, data, firma del proponente e congratulazioni, perché tutti siamo arrivati a un punto molto importante. Da lì in poi c'è praticamente il fatto che verrà istruita la pratica di rogito, eccetera, ma siamo lanciati verso il traguardo. Penso di avervi asciugato fino anche troppo. Mi chiamo Valerio Minora, sono agente immobiliare dal 1998 e spero che questo podcast per voi abbia una qualche utilità. Buona vita!